Bene, buonasera. Allora ci mettiamo nella disposizione interiore per accogliere la parola di Dio, che è parola viva perché è lo Spirito Santo che la fa vivere, non è parola semplicemente di uomo da studiare, ma è la parola del Signore che ci dà la vita. Siamo in piedi. Accogliamo questo dono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo. Vieni in noi Spirito Santo, Spirito di sapienza, donaci lo sguardo e l'udito interiore, perché non ci attacchiamo alle cose materiali, ma cerchiamo sempre le realtà spirituali. Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito dell'amore, riversa sempre più la carità nei nostri cuori. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito di verità, concedici la conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo. Vieni in noi, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna. Donaci la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo. Bene. Il libro degli Atti degli Apostoli l'hanno chiamato il Vangelo dello Spirito Santo, proprio perché viene continuamente sottolineata l'azione potente dello Spirito nel guidare gli apostoli, nel guidare la comunità, nel portare a compimento ciò che Gesù aveva promesso. Del resto l'aveva detto lui: vi manderò lo Spirito Santo che vi ricorderà tutto ciò che ho detto e vi farà fare cose ancora più grandi di quelle che ho fatto io. Noi abbiamo già visto, presentando i primi capitoli a più voci, che la comunità cristiana nasce proprio in questo contesto di un dono dello Spirito Santo. Abbiamo visto Pietro e Giovanni che guariscono un paralitico e questo suscita grande emozione, grande attenzione, ma anche ostilità da parte dei capi che li arrestano e che li vorrebbero condannare, ma poi non possono far altro che lasciarli liberi. E abbiamo visto anche che la prima comunità cristiana si fonda sull'ascolto della parola degli apostoli, sulla celebrazione dell'Eucaristia, quello che chiamiamo lo spezzare del pane, e sulla condivisione anche materiale dei beni. Vi ricordate, era martedì scorso uno dei brani che sono stati letti. Di fronte alla comunità cristiana che cresce c'è chi è molto generoso, come Barnaba, che dona i proventi di un campo che ha venduto per i più poveri, e c'è chi invece si lascia vincere dall'attaccamento dei beni e dallo spirito del maligno e vuole farsi bello agli occhi degli altri, ma in realtà non è onesto, no? E trattiene i soldi, ma gli Atti degli Apostoli non, non indicano come cammino il comunismo, cioè il fatto che tutti debbano mettere insieme le cose, ma indica la comunione, che è diverso, è la libera adesione, la condivisione anche materiale dei beni, non per un'imposizione dall'altro, ma in vista di costruire una comunità autentica. Oggi affronteremo soltanto alcuni versetti, ma mi sembrano molto densi per quello che non ne facciamo altri, che prendiamo dal capitolo 6. Quindi capitolo 6, versetti dall'1 al 7. Li leggo, sono poche righe, e poi li commentiamo insieme. Siamo dentro in questo contesto che abbiamo visto della comunità cristiana che cresce e che incontra anche le prime difficoltà. Scrive San Luca: «In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Bene, siamo ancora a Gerusalemme. I primi capitoli degli Atti degli Apostoli hanno come luogo la città dove Gesù è morto ed è risorto. Del resto, le due opere di San Luca, Vangelo e Atti, hanno proprio come cerniera la città di Gerusalemme. Tutto il Vangelo si conclude a Gerusalemme, perché Gesù, dopo aver predicato nella Galilea, dopo aver fatto miracoli, va a Gerusalemme per annunciare il regno di Dio e lì dona la sua vita. E da Gerusalemme il Vangelo di Gesù parte per il mondo intero. Quindi la città fa un po' da cerniera di collegamento tra i due libri. In seguito vedremo che non sarà più Gerusalemme il luogo centrale, ma diventerà Antiochia, una città del nord, una città che era pagana, dove ci sarà una comunità cristiana molto viva, da cui Paolo partirà per l'annuncio del Vangelo. In questa comunità che sta crescendo di numero sorgono i primi conflitti, conflitti esterni e interni. Quelli esterni li abbiamo già intravisti e subito dopo, e abbiamo già parlato anche di questo, scoppierà la grande persecuzione che porterà a uccidere Stefano, uno dei 7 di cui si parla stasera, che viene lapidato dopo che ha dato testimonianza a Gesù. Ma ci sono anche dei conflitti interni. Questo è interessante. Noi, quando leggiamo gli Atti degli Apostoli, non dobbiamo mai dimenticare che anche i primi cristiani erano uomini e donne fragili e peccatori come noi. Non bisogna mitizzare la comunità primitiva, anche se certamente aveva dei valori straordinari. Anche lì ci sono le difficoltà. permettete di dire che questo a me dà molta consolazione, no? Perché se anche loro hanno fatto fatica, beh, ma anche gli apostoli che avevano Gesù come maestro, non è che hanno sempre fatto i bravi scolari, no? Ecco, nella comunità ci sono non solo difficoltà dall'esterno, ma anche difficoltà dall'interno. Questa è un po' una costante, no? La Chiesa non è mai soltanto perseguitata, ma in qualche modo è anche chiamata a convertirsi dentro, nelle varie relazioni, nei vari cammini che il Signore chiede di percorrere. E faccio notare che nel primo versetto, la prima riga, si parla dei discepoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, questo termine viene usato qui così come si usa nel Vangelo. Anche nel Vangelo si dice che quelli che seguivano Gesù erano discepoli. Poi tra i discepoli c'erano anche un gruppo di apostoli, ma il nome che si usava era questo, no? Discepoli. È interessante perché significa in qualche modo che quello che faceva Gesù, che come maestro chiamava a sé le persone per annunciare a loro il regno di Dio, continua ancora nella comunità. Gli Atti degli Apostoli hanno, direi, come tema costante proprio questo. Gesù è salito al cielo, lo abbiamo ricordato proprio all'inizio della lettura degli Atti degli Apostoli, ma continua ad essere presente attraverso il suo Spirito Santo, attraverso il suo amore. Per cui noi che ascoltiamo oggi la parola che ci viene annunciata, non siamo più sfortunati di quelli che hanno ascoltato direttamente la parola di Gesù. Certo, cambiano le condizioni, ma anche noi possiamo ascoltare Gesù che ci parla, anche noi possiamo diventare discepoli come lo furono tanti che lo hanno seguito. Allora, tra i discepoli che aumentano, pare di capire, ci sono due gruppi. Due gruppi linguistici, ma la lingua, come sapete, è sempre espressione di una cultura, di un modo di vivere. C'è il gruppo degli ellenisti, così chiamati, che parlano la lingua greca, e c'è il gruppo degli ebrei, che parlano invece l'aramaico. Gli ellenisti, quelli di lingua greca, hanno una cultura più aperta, più distaccata dalle tradizioni degli ebrei, più aperta quindi all'annuncio universalistico di Gesù. Gli altri invece, gli ebrei di lingua aramaica, direi che sono più tradizionalisti, se possiamo usare questo termine. Non c'è qui dentro, ma pare di intuire che c'è questa differenza. È interessante anche qui, perché ognuno si porta la sua cultura. Tutti sono cristiani, cioè hanno aderito a Gesù, sono stati battezzati, ma hanno delle radici. Mentre leggevo questo brano qua mi veniva in mente, che so, la nostra comunità parrocchiale, che è composta da persone che arrivano dal sud Italia, no? Che se parlano il dialetto parlano un dialetto diverso dal nostro e che hanno comunque una cultura e una tradizione differente. Non è dire più buono o più cattiva, è diversa, no? Per tante ragioni. Siamo tutti cristiani, ma nel modo di decidere, di pensare, di proporre alcune cose, siamo certamente anche un po' diversi. È interessante, fra poche settimane avremo qui l'immagine della Madonna di Cerchiara di Calabria, no? Insieme a un gruppo sicuramente molto ampio di calabresi che verranno per onorare questa immagine a loro molto cara da 5 secoli di devozione. Probabilmente il loro modo di vivere anche la devozione esteriore, le processioni, le celebrazioni, è un po' diverso dal nostro. Noi siamo un po' più freddini, no? A parte il gelo di questi giorni, ma siamo un po' più misurati. In genere i meridionali sono più calorosi e noi diciamo, ma cosa fanno tutte quelle scene? Probabilmente loro diranno, ma questi qui sono lì tutti imbalsamati. Cioè, capite chi ha ragione? Boh, cioè non è che c'è una ragione, sono modi diversi, no? Ceppi linguistici, vorrei dire culture differenti che di fronte alla stessa cosa, venerare un'immagine della Madonna, si comportano in un modo diverso e questo, attenzione, può provocare tensioni, perché il nemico è furbo e usa tutto quello che ha tra le mani per dividere, e allora anche una processione della Madonna può diventare occasione per litigare, o no, una festa parrocchiale, una celebrazione importante dove come bisognava fare così, ma era meglio fare così, avete visto che... Ma dico, non da fuori della Chiesa, no? Ma dentro nella comunità. E capite, questa è già una provocazione, anche una domanda per il lavoro di gruppo, no? Quali sono le cose che anche dentro la nostra comunità, la nostra Chiesa, possono dividere in gruppi, in sensibilità, in tensioni? Bene, allora questi due gruppi presenti nella comunità, unica comunità di Gerusalemme, a un certo punto vanno un po' in contrasto. Perché? La ragione era, lo abbiamo letto, una certa trascuratezza nell'assistenza quotidiana verso le persone povere, qui diciamo riassunte nel termine vedove. Sapete che allora non c'era la pensione, anche oggi insomma un po' rara, ma comunque allora proprio non c'era del tutto, e le vedove o le persone senza un lavoro evidentemente avevano grosse difficoltà, no? E questo gruppo di origine ellenistica si lamenta che i loro poveri, le loro vedove sono trascurate. Ogni giorno, due volte al giorno, veniva data un'assistenza quotidiana, c'era la mensa, diciamo, dove si poteva ricevere del cibo, e una volta alla settimana, in modo particolare, per i più poveri. Ecco, pare di capire che si facesse qualche distinzione e questo gruppo si sentiva trascurato. Ma perché aiutate solo loro e non anche i nostri? E uno dice, non lo sapevamo, non ci siamo accorti, non lo so. Sta di fatto che c'è un po' di tensione. E allora è molto bello che cosa fanno gli apostoli, i capi della comunità, i dodici. Avrebbero potuto risolvere la questione da soli, avrebbero potuto dire a quelli che si lamentavano, piantatela lì di lamentarvi, adesso che cosa pretendete, insomma, qui con ste storie, no? Oppure avrebbero potuto dire agli altri, voi siete un po' egoisti e trascurati, state un po' attenti anche a quelli lì, perché sono venuti a lamentarsi, insomma, adesso c'hanno anche ragione, no? Dategli qualcosa anche a loro. Ma gli apostoli invece chiamano il gruppo dei discepoli e parlano apertamente, dicendo, sentite, c'è questo problema, affrontiamolo. Vorrei dire, non per far pubblicità, ma fanno un consiglio pastorale parrocchiale, no? Come quello che dovremmo fare noi. Li chiamano e dicono, c'è questo problema, come lo affrontiamo? E propongono una soluzione, che è quella di dire, cerchiamo alcuni uomini tra i nostri, tra di voi, insomma, 7, come sapete nella Bibbia, è un numero che ha un valore simbolico molto grande, indica pienezza, no? Per cui cercate gli uomini che servono, insomma, magari ne servivano 7, 8, 10, 12, non lo so, 7 per dire un numero giusto di persone che possano fare questo compito. Notate che quando si dirà il nome dei sette, tutti i sette nomi sono di origine greca. Per cui pare di capire che il problema è stato risolto così. C'era già un gruppo di persone che aiutavano quelli del gruppo degli ebrei. Mancava invece chi aiutasse quello del gruppo dei greci. Allora hanno scelto alcuni da quel gruppo lì così che si dessero da fare per dividere anche con loro i beni. Mi sembra una soluzione molto concreta, no? Vabbè, non lamentatevi, chi di voi vuole darsi da fare? Boom, dai, tu, va bene? Ok, sette, va bene. Questi sette li presentano a tutti, no? E tutti dicono, va bene, sono persone degne, sono persone che possono fare bene questo compito. Gli apostoli però dicono una cosa molto importante. Dicono, questo servizio potremmo farlo anche noi, che come responsabili della comunità dobbiamo anche tener conto dei bisogni materiali. Ma ci rendiamo conto perfettamente che aumentando il numero delle persone e quindi l'impegno concreto, corriamo il rischio di trascurare ciò che è tipico, ciò che possiamo fare solo noi. E cosa possono fare solo loro? Dice Pietro, quando parla, o uno dei dodici insomma, che è quello di predicare la parola di Dio e di pregare. Ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Allora, attenzione, bisogna capire bene questa cosa, il servizio della parola, anzitutto. Qualcuno può dire, ma di fatto anche i sette diaconi poi predicano il Vangelo. Non erano solo gli apostoli, anche altri parlavano di Gesù. E allora perché gli apostoli dicono noi dobbiamo dedicarci alla predicazione della parola? Perché quello che loro dicevano è, come dire, assolutamente unico. Gli apostoli sono i testimoni diretti della morte e della risurrezione di Gesù. Ricorderete che quando morto Giuda si trattò di ritornare al numero di 12 e fu scelto poi Mattia, il criterio perché un altro diventasse parte del collegio dei 12 era che quest'uomo avesse seguito Gesù fin dall'inizio e che fosse testimone della risurrezione di Gesù. La testimonianza degli apostoli è assolutamente unica e irrepetibile. Dopo di loro, gli altri hanno detto ciò che avevano sentito dagli apostoli. Mi spiego, anche oggi ci sono migliaia di persone che predicano il Vangelo, anch'io sono uno di quelli, no? Pensate quanti sacerdoti, religiosi, laici, che annunciano il Vangelo, ma la nostra parola è chiaramente diversa da quella degli apostoli. E la comunità cristiana se ne rende conto. Il vostro compito è prima di tutto questo, di dire ciò che ha fatto Gesù, di testimoniarlo tutti insieme. Voi siete le colonne su cui si fonda la Chiesa. Ecco, allora perché gli apostoli, comprendendo questo, dicono se noi ci dedichiamo troppo ai servizi concreti, attenzione, non perché siano disprezzabili, anzi, Gesù ha detto che se si serve il povero, si serve Gesù, si serve Lui, se do da mangiare a chi ha fame, io do da mangiare a Gesù, quindi è chiaro che è un compito grande, ma è un compito che possiamo fare tutti. Quello lì solo gli apostoli, perché loro erano i testimoni scelti direttamente da Gesù. Infatti ricorderete che Mattia non fu eletto, ma fu scelto direttamente, cioè ne hanno presentati due e hanno tirato la sorte. quasi a dire è Gesù stesso che lo sceglie. Qui invece è il gruppo che ne sceglie sette e dicono va bene, saranno questi quelli che come dire, porteranno avanti questo compito. L'altro impegno degli apostoli è la preghiera. Beh, anche gli altri pregano, non sono solo loro, evidentemente, ma la preghiera degli apostoli è particolare, perché è la preghiera, come dire, per invocare lo Spirito Santo, loro che dallo Spirito Santo erano stati riempiti nella Pentecoste per il dono di Gesù, loro saranno quelli che trasmetteranno lo Spirito Santo. E pregare è un compito essenziale per chi ha un ministero come quello degli apostoli. Vorrei dire anche oggi qual è il primo compito del vescovo, dei successori degli apostoli, dovrebbe essere questo, no? Di annunciare la parola, di testimoniare il Vangelo di Gesù e di pregare per la comunità e ovviamente di guidare la comunità come fa il buon pastore. Allora, vengono presentati questi sette uomini che, dice il discorso degli apostoli, devono essere di buona reputazione. Oggi diremmo devono avere la fedina penale pulita, di buona reputazione, perché sennò la dimensione umana. Pieni di spirito, con la S maiuscola, cioè persone legate alla vita spirituale, no? Non solo dei manager. Siccome dobbiamo organizzare una cosa tecnica, cerchiamo sette manager che sappiano mettere le cose a posto. Non basta. Nella Chiesa non c'è bisogno solo di cose pratiche, c'è bisogno di farle secondo lo spirito di Gesù, che è spirito dell'amore. Le persone prima delle cose, no? Il regno di Dio prima del successo umano, evidentemente. Allora, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Bene, allora, riassumiamo fino qui le cose dette. Di fronte a un problema pratico, alcuni della comunità, quelli del gruppo dei greci, vengono trascurati, i dodici convocano i discepoli, discutono con loro, propongono che si scelgano delle persone che si occupino di questo problema pratico, mentre essi continueranno ad annunciare la parola e a pregare per la comunità. La comunità accoglie questa proposta, sceglie sette uomini, quindi un gruppo di uomini, che sono saggi, pieni di spirito e di buona reputazione. E poi vengono presentati di nuovo agli apostoli. Vedete? È la comunità che sceglie, non sono gli apostoli, ma gli apostoli hanno il compito di confermare. È importante questo, no? Anche oggi, pensate, nella Chiesa non è il vescovo che deve decidere tutte le cose, che deve organizzare tutti gli avvenimenti, ma il vescovo ha il compito di confermare, di dire va bene così, oppure beh, pensiamoci, oppure di dire no, questa strada è sbagliata. I vescovi, non il singolo vescovo, il collegio apostolico ha questo compito importante, no? Di confermare, e dentro il collegio degli apostoli il Papa in modo particolare ha questo servizio, quello dell'unità. Ricordate che a Pietro Gesù aveva detto tu quando sarai ravveduto conferma i tuoi fratelli. Non gli ha detto tu devi organizzare tutto come il big boss di un'azienda che no, ma tu devi aiutare i tuoi fratelli perché si cammini insieme sulla stessa strada che è quella del regno di Dio. Bene, allora vengono scelti questi sette: Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, che addirittura veniva da Antiochia, no? Da questa città del nord dove poi ritornerà l'annuncio del Vangelo. Gli apostoli pregano su di loro, lo avevano detto, no? Il nostro compito è pregare e annunciare la parola. Pregano su di loro e impongono le mani. Il gesto dell'imporre le mani è un gesto di consacrazione, è un gesto di dono dello Spirito Santo. Quindi gli apostoli che avevano ricevuto da parte di Gesù la pienezza del suo Spirito, in qualche modo ne rendono partecipi questi sette, perché il compito che fanno, ripeto, non sia solo un compito amministrativo, ma un compito ecclesiale. Non devi costruire semplicemente una comunità civile, devi costruire una comunità di fede che nasce e cresce nello Spirito Santo. Imposero loro le mani. Ecco, questo gesto, e fermiamoci un attimo su questo, no? È il gesto dell'istituzione di quello che noi chiamiamo il diaconato, no? Questi servi, no? Questi ministri delle mense che appunto da quel momento sono presenti nel cammino della Chiesa. Come notate, questo gruppo di persone non è stato istituito da Gesù. Nel Vangelo non si dice che Gesù ha chiamato alcuni per affidare a loro il servizio delle mense. Si dice che Gesù scelse tra i discepoli 12 gli apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Allora, l'istituzione del diaconato è un'istituzione ecclesiastica. È la Chiesa, è la comunità che, illuminata dallo Spirito Santo nella preghiera, ha deciso che c'era bisogno di questo gruppo di persone. È interessante, dobbiamo riflettere su questo. Perché? Perché qualche volta noi siamo tentati di dire quello che non ha fatto Gesù non si può fare. Quindi se non c'è nel Vangelo non va bene, ma non è vero, perché Gesù ha voluto che la Chiesa, la comunità fondata sui 12, continuasse la sua opera, e continuare un'opera vuol dire anche allargarla, fare cose nuove, purché siano in continuità col messaggio fondamentale. Fare il paragone di un'azienda è sempre un po' pericoloso, no? Ma evidentemente se uno, se mio nonno faceva il falegname, no? E chiaramente quando faceva il falegname lui usava la pialla, il seghetto, il martello e i chiodi. Poi mio papà ha fatto anche lui il falegname, ma è chiaro che aveva delle macchine diverse. Perché? Perché i tempi erano diversi, perché c'erano nuove lavorazioni. E mi ricordo che mio nonno ogni tanto brontolava perché il mio papà e mio zio non raddrizzavano più i chiodi. Perché il nonno a suo tempo, quando toglievano qualche chiodo, lo raddrizzava e lo usava ancora, no? Ma è chiaro che coi criteri... Cioè, i miei fratelli che hanno continuato a fare i falegnami, siamo la terza generazione, è chiaro che usano un modo di lavorare diverso da quello di mio papà e tanto più da quello di mio nonno. Perché? Perché i tempi sono cambiati, perché lo capite bene anche voi. È chiaro che tutte e tre, mio nonno, mio papà e i miei fratelli, usano il legno. Sono falegnami e quello non è cambiato. Non so se mi spiego, no? E adesso il paragone può far sorridere, ma quello che ha detto e ha fatto Gesù è il legno, no? Il modo di lavorarlo cambia anche coi tempi, e la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, ha fatto queste scelte, ha istituito questo gruppo di persone, i diaconi, che nella Chiesa hanno un compito di servizio delle mense e di annuncio della parola, perché subito dopo si dirà che Stefano, Filippo e gli altri fanno anche questo. Non solo non è in questo brano, ma lo sappiamo dal resto degli Atti degli Apostoli e dalle lettere di San Paolo, anche i presbiteri, gli anziani, non sono stati istituiti direttamente da Gesù. Nel Vangelo non si parla dei sacerdoti, si parla degli apostoli, oggi diremo dei vescovi. E allora uno può dire, siccome non c'è nel Vangelo né diaconi né sacerdoti, noi non li vogliamo, vogliamo solo vescovi, perché di quello se ne parla. Non so se mi spiego, è importante, no, capire che ciò che Gesù ha fatto istituendo gli apostoli stessi lo hanno arricchito, continuato, chiamando attorno a sé delle persone che col dono dello Spirito Santo facessero qualcosa di quello che fanno loro. Allora, sapete che il sacramento dell'ordine è l'unico tra i sette sacramenti che ha tre gradi: episcopato, che è il grado più alto, presbiterato e diaconato. È a partire dall'alto che discendono gli altri due, è a partire dal ministero degli apostoli che abbiamo la garanzia del dono dello Spirito Santo, che attraverso il vescovo passa ai ministri della Chiesa, che sono i presbiteri, i sacerdoti, e ai ministri della Chiesa, che sono i diaconi, sia nella forma del diaconato permanente, come quella che vive Franco, di chi è sposato o no e comunque si impegna a questo servizio nella Chiesa, sia appunto nella forma di chi di passaggio in preparazione al sacerdozio, come per Davide e Michele, che fra pochi mesi saranno sacerdoti. Allora, dentro a questo cammino della Chiesa, che accogliendo lo Spirito Santo capisce che è chiamata a dei passi in avanti. Come è nato per esempio il presbiterato? Da una esigenza molto concreta: le comunità si allargano, il vescovo, l'apostolo, non può più garantire a tutti l'essenziale. E cos'è l'essenziale? L'Eucaristia, la presenza viva di Gesù. È chiaro che finché la comunità è fatta da 50, 100, 1000 persone, ma quando la comunità diventa di 10.000, 50.000, 100.000 persone, com'è possibile che un unico apostolo, vescovo, possa seguire tutti? Allora, ecco, Paolo lascia nelle comunità degli anziani, così li chiama, che possano guidare la comunità, che possano annunciare il Vangelo e raccogliere la comunità per lo spezzare il pane. Così come nelle comunità ci sono questi uomini che si dedicano a nome della comunità per il servizio delle mense e per questa parte, diciamo, caritativa, che è essenziale pure nella comunità. Se permettete, aggiungo un'altra cosa su questo, perché è un tema importante. È il discorso, per esempio, del celibato ecclesiastico, su cui tante volte si torna anche nelle discussioni, no? Si dice, ma al tempo di Gesù gli apostoli stessi erano sposati, no? Abbiamo visto nel Vangelo dell'altra domenica che Gesù ha guarito la suocera di Pietro, quindi evidentemente Pietro era sposato, ma anche San Paolo nelle sue lettere parla di una moglie, no? Che lo seguiva, o non si capisce bene, ma comunque è più che verosimile che lo stesso Paolo, gli apostoli fossero sposati, forse tranne Giovanni, che era il più giovane del gruppo. E uno dice, ma allora come mai, se Gesù ha chiamato degli uomini sposati, come mai la Chiesa poi a un certo punto ha imposto che i sacerdoti non si sposassero, ha imposto il celibato? E qualcuno dice, torniamo alla purezza del Vangelo e quindi consentiamo anche ai sacerdoti che lo desiderano di sposarsi, o meglio, consentiamo a chi è sposato di diventare anche sacerdote. Bene, anche questo è un caso evidente in cui lo Spirito Santo, che guida la Chiesa, ha suggerito alla Chiesa stessa la convenienza di questa scelta, il fatto di dire chi si dedica all'annuncio del Vangelo, alla celebrazione dell'Eucaristia, come il Vescovo e i presbiteri, gli anziani, deve vivere la stessa esperienza di Gesù, che non era sposato, questo è chiaro dal Vangelo, che è sposo, sì, ma della Chiesa, della comunità, sposo perché ha dato tutto se stesso, il suo corpo e il suo sangue per i fedeli, per quelle persone che amava, come uno sposo che ama la sua sposa. Allora, proprio per esprimere l'identità spirituale di Gesù sposo, si chiede al vescovo, al presbitero, al diacono che non sia già sposato, di fare questa scelta. Se non ti senti di fare questa scelta, vuol dire che il Signore non ti chiama a quel compito. Nella Chiesa ce ne sono tanti altri che tu puoi benissimo svolgere. Anche qui ci è voluto tanto tempo, solo a partire dal 1100 circa, che questa è diventata prassi normale della Chiesa, e i vari papi, i vescovi che si sono succeduti hanno sempre confermato fino ad oggi questo carisma, diciamo, questo impegno che viene chiesto. La Chiesa d'Oriente, per esempio, ha fatto un altro percorso, perché, come sapete, la Chiesa d'Oriente consente ai presbiteri di sposarsi. Allora, chi ha ragione? Abbiamo ragione noi, hanno ragione loro. Qui non è questione di ragione o torto, è questione che comunque la Chiesa, che vive nella storia, che vive in una certa cultura, può dare delle indicazioni precise su ciò che riguarda la vita della comunità e anche la vita dei ministri della comunità, evidentemente senza stravolgere il senso profondo di quello che viene detto da Gesù. Scusate se ho fatto questa digressione un po' ampia, ma mi sembrava importante, no? Perché aiuta a capire quanto la Chiesa sia fondamentale nel nostro cammino di fede. Noi non possiamo riferirci a Gesù saltando 2000 anni di storia della Chiesa. Bene, allora concludo. Ne vengono scelti 7, un certo gruppo, hanno compiti sia spirituali di annuncio della parola sia assistenziali, e gli apostoli pongono le mani su di loro, appunto è un gesto di consacrazione in cui certamente accanto all'istituzione umana c'è il dono efficace dello Spirito Santo, ed è il gesto che si fa anche oggi quando il vescovo consacra i diaconi e i presbiteri, li rende partecipi del suo dono, del carisma dello Spirito Santo. E il brano si conclude dicendo che la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente, quasi a dire i frutti sono buoni perché le radici sono buone. Una comunità di fronte a delle difficoltà e delle prove non si è disunita, ha pregato, ha invocato lo Spirito Santo, ha fatto la scelta giusta, la prova è che molti ancora si aggiungono alla comunità. E dice anche una grande moltitudine di sacerdoti, che ovviamente erano sacerdoti della religione ebraica, che comprendono che ciò che la Chiesa annuncia, che Gesù è il Messia, è veramente il compimento delle attese dell'Antico Testamento. E poi subito dopo a questo brano c'è quello che abbiamo già letto, l'arresto di Stefano, il primo dei 7 diaconi, il lungo discorso che Stefano fa di fronte al tribunale e la sua uccisione in quel contesto di sommossa popolare in cui viene strappato dal tribunale, viene preso a sassate e muore come Gesù pregando per quelli che lo uccidono. Siamo così arrivati al capitolo ottavo, che inizieremo poi le prossime volte, e che ci presenta uno ancora di questi diaconi, Filippo, che a sua volta annuncia il Vangelo, guarisce gli ammalati e fa sì che molti diventino discepoli. Poi dal capitolo 9 irrompe, per così dire, sulla scena Paolo, Saulo, c'è la sua conversione e poi c'è tutto l'insieme degli episodi che riguardano la predicazione del Vangelo che egli porterà avanti, ma lo vedremo un'altra volta. Bene, allora possiamo concludere con una preghiera. Signore Gesù Cristo, nostro unico vero Maestro, che ti sei reso attento alle rivelazioni del Padre e hai custodito nel tuo cuore i suoi segreti per farli conoscere anche a noi, poveri peccatori, ma assetati della tua parola, ti ringraziamo per la luce che ci hai dato e per il conforto ricevuto dalla parola accolta e meditata. Fa anche di noi dei servitori generosi della tua parola, contenti di condividere con i fratelli di fede il tesoro prezioso nascosto nella Bibbia e donato a noi dalla Santa Madre Chiesa. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ci benedica e ci custodisca nel suo amore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, grazie a tutti, buonanotte.